mille cose da dire. E siamo di nuovo online.
Siamo Milena Contini e
Paolo Piccardo
su Our Podcast, il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova.
E oggi Paolo ci vuole raccontare una storia. Io sono molto curiosa.
Eh sì, è una storia che inizia in India, oltre 1600 anni fa. Siamo nella regione di Gupta, verso sud, sotto il regno di Chandragupta il conquistatore, Chandragupta II.
Wow, mi sembra molto interessante, continua.
Siamo a cavallo tra il IV e il V secolo e vengono realizzate delle opere fantastiche, meravigliose, quasi impensabili. Tra queste, una colonna in ferro che pensa, oltre 6 tonnellate, 6.000 kg di ferro, alta 7 metri, con sopra un capitello, e sopra il capitello una divinità, potrebbe essere Vishnu. Pare che da alcune scritte sia lui, ma soprattutto incisa sul corpo della colonna c'è una scritta che dedica proprio al re Chandra, il conquistatore, questa colonna.
Wow, la storia è bella, ma sento che non è proprio questa la cosa di cui ci vuoi veramente parlare oggi.
È vero, eh? È vero, ma continuiamo con la storia di questa colonna. Nei secoli succede che questa colonna sia spostata, viaggia verso nord fino ad arrivare a Delhi, dove viene messa in un'area sacra, un tempio, che si trasformerà poi nel tempo in una moschea, nota oggi come Quat Ul Islam. La divinità, ovviamente, sai che insomma nell'Islam non si possono rappresentare le divinità, viene rimossa dal capitello, ma tutta la colonna rimane lì. E per oltre 1000 anni rimane esposta al clima monsonico, alle persone, a tutti quanti. E vicino all'iscrizione si trova una zona, sarà circa 30 centimetri, gira tutto intorno alla colonna, senza ruggine.
Wow, sembra una cosa magica.
E questo hanno creduto molti per tanti secoli. Perché vedi che il ferro non si ossidi, sembra una magia. Però guarda, non so se voglio dirti la verità, perché è così affascinante questa storia che quasi quasi, guarda, mi fermo qui.
No, dai, quindi cosa c'è di magico?
Ma ti faccio io una domanda. Che cos'è la magia? Cosa pensi che sia la magia?
Qualcosa che ci fa strabuzzare gli occhi, che va oltre la nostra conoscenza di tutti i giorni.
Ci sei andata molto vicino. Sai come si chiama un oggetto archeologico se quando viene ritrovato non ha un'interpretazione logica?
No.
Si dice oggetto rituale.
Ah!
Per cui noi viviamo cercando risposte, no? E quando non le troviamo, allora dobbiamo cercare le risposte in qualche ambito della conoscenza che non sia quello comune. E quindi lì viene fuori la magia. Quindi tante cose che per noi oggi sono normali, un tempo erano considerate magiche. In questo caso, nel caso della colonna, una persona che poi è diventato un caro amico, il professor Balasubramaniam, ha deciso di studiare la colonna. Lui lavorava per l'Istituto Indiano di Tecnologia di Kanpur e nonostante le autorità gli impedissero completamente di avvicinarsi alla colonna, lui con la moglie si avvicinò alla colonna e ne prese un pezzettino. Questo pezzettino lo spezzò in tre parti. Una se la tenne per sé, una la inviò in Francia e una la inviò in Italia, perché voleva che ci fossero tre osservazioni indipendenti in modo da capire che cosa rendeva il ferro della colonna, potrei dire magico, ma diciamo resistente alle intemperie.
Ma io sento che stai per rovinare la magia, ci stai dicendo che in realtà c'è una motivazione scientifica?
Temo proprio di sì, e mi dispiace molto, credimi. Di fatto questo ferro non è veramente ferro, ma è una lega particolare con il fosforo all'interno, quindi potremmo chiamarlo un acciaio al fosforo, ed è un acciaio resistente all'ossidazione. Resistente non vuol dire che non si ossidi, semplicemente si ossida più lentamente. Infatti la zona non corrosa, sai, quella che dicevo vicina alla scritta, adesso è corrosa. ha un bello strato di ruggine molto sottile e molto ben adeso, e di fatto non era corrosa perché finché non circondarono la colonna con un recinto per evitare che fosse toccata, i fedeli, in un rituale per la fertilità maschile, cercavano di abbracciarla attaccando la schiena alla colonna e mettendo le braccia intorno alla colonna da dietro.
Ah.
E quindi un po' per il sudore, un po' per lo sfregamento con i tessuti, un po' perché rilasciavano materia grassa che si appiccicava alla colonna, questo faceva sì che la colonna rimanesse, almeno in quella zona lì, intonsa.
Ma quindi il rituale di fertilità maschile era perché aveva una forma fallica e quindi...
Come tutte le colonne.
Esatto. Ok, ho capito. In questo modo quindi i figli arrivavano più velocemente.
Ma questo non l'abbiamo mai verificato, però sicuramente qualcuno ha avuto dei figli anche grazie alla colonna.
E poi cosa succede?
E niente, succede che l'abbiamo studiata, l'abbiamo capita, e un giorno squilla il mio telefono in ufficio e mi parla un tizio dicendo: salve, sono un regista di documentari per un canale molto importante nazionale e anche internazionale. E gli dico: ah, buongiorno, che ti chiedi che cosa vorrà da me? E lui mi dice: lei l'ha vista, vero? E non mi ha detto che cosa. Il mio sesto senso mi fece capire che poteva essere la colonna, perché partiva proprio male lui. L'ha studiata, eh? E dissi: dipende, perché il professor Balasubramaniam mi ha detto che lei era uno dei destinatari. Ho confermato, e quindi il regista mi ha incalzato ancora: allora lei sa cosa c'è di magico? Ci dica, ci dica.
E tu glielo hai detto?
Certo. L'ho anche invitato a venire nel mio laboratorio a vedere le cose magiche che noi facevamo col microscopio. Però di fatto non gli è piaciuta la mia spiegazione, perché per lui tutto il documentario doveva essere incentrato sulla magia. Quella magia che ancora oggi aleggia attorno alla colonna, perché... sai, è difficile togliere la magia quando per secoli, addirittura per millenni, si è trovata intorno a un oggetto, no? E a quel punto lì lui ha cominciato a dirmi che non era vero e che di fatto quella colonna non era altro che una potente antenna che doveva mandare energia alle macchine da guerra volanti descritte nei Veda.
Le macchine volanti?
Eh sì.
Oh, mamma mia, ma quindi oggi hai una serie di storie in cui vieni a sfatare delle idee che ci siamo fatti nei millenni con i marziani, eccetera, eccetera.
No, no, i marziani non c'entrano niente con i Veda. I Veda parlano di una guerra, sai il Mahabharata, la guerra tra gli umani e gli dèi?
No.
Ok. C'è un bellissimo film, con Vittorio Mezzogiorno come attore principale, che rappresenta l'umano che sfida gli dèi, che merita di essere visto, quindi segnalo tra le cose che meritano di essere viste. Beh, di fatto i Veda sono dei testi sacri scritti circa 2200 avanti Cristo, quindi un po' più di 4000 anni fa. Non sono i più antichi, che si conoscono, però sono comunque molto antichi, e ancora oggi la lingua si è tramandata e si continua. Ci sono, diciamo che chi segue la religione vedica è capace di leggere quei testi, quindi conosce quella lingua. E in questi testi, come nella maggior parte dei testi sacri antichi, si racconta l'origine dell'universo, l'origine degli dèi e l'origine dell'umanità. E quindi si parla di tante cose.
E si parla anche di questa colonna?
Ovviamente no,
ecco.
ma si parla appunto di macchine, tra cui anche macchine volanti che erano fatte in ferro, e parlare di ferro nel 2200 avanti Cristo, per quanto gli indiani potessero essere in gamba, già dovrebbe far sollevare qualche sopracciglio. Ma parlavano di ingranaggi, macchinari, tutta una serie di oggetti, ma descritti anche nei minimi dettagli, che poi in Europa furono brevettati soltanto nel 1800 dagli inglesi.
E questo è vero?
Allora, che gli inglesi li brevettarono nel 1800, fine 1800, sì. Che i testi che ho scritto in lingua vedica su supporti antichi, anche. Ma la vera storia, la vera magia, è che, allora, tu li, non voglio offendere nessun inglese all'ascolto, però tu sei un po' come sono i britannici, soprattutto nelle colonie. E sono tutto io, e sono bravo io, e voi non siete niente. Per esempio, un po' tipo Marchese del Grillo.
Sì.
Ok. E gli indiani erano un po' scocciati, perché comunque gli indiani sono molto fieri della loro cultura, e quindi si presero gioco degli inglesi trascrivendo i brevetti inglesi in lingua vedica. E poi dicendogli, ma noi li abbiamo inventati prima di voi.
Ah, ok. Quindi in realtà non è vero affatto.
No,
c'è
ma
un falso storico totale.
Ma è bellissimo. Perché gli inglesi di fronte, siamo a fine 800, inizio 900, ok? Quindi non è ancora così chiara anche l'archeometria, la datazione, tutte le cose di cui abbiamo parlato in un'altra puntata. E quindi per gli inglesi trovarsi un testo nella lingua antica, su supporto antico, quindi qualcosa che è inconfutabile da un punto di vista puramente dell'osservazione, e che dice le stesse cose che loro hanno messo poi nei brevetti, poi descrivono anche altre cose, per esempio descrivono un sistema per produrre delle scintille, come se fosse una batteria che fa un cortocircuito, in cui mettevano all'interno di vasetti dei prodotti tipicamente utilizzati in cucina, cioè tutte le varie spezie che gli indiani usano, e mettendo due pezzi di metallo all'interno, questi producevano della corrente elettrica. Poi, ma un esempio di questo si trova anche negli Egizi. Sono state trovate questa sorta di, sembrano delle luci o delle batterie, sono state trovate dentro le piramidi, e non si sa se venivano utilizzate per produrre una sorta di scintilla per accendere il fuoco. Ok, okay. Quindi già questo è geniale. Scusa, vedi la tecnologia di oggi? Il mio telefono, non so se l'hai sentito.
Come ti posso aiutare, ho sentito.
Esatto. Questo è magico, che il mio telefono non si faccia gli affari suoi, ma mi dica come ti posso aiutare. Infatti io questo lo lascerei in puntata, perché fa molto la magia di oggi. Tu pensa un uomo del 1900 che di fronte a un oggetto inanimato, come dovrebbe essere un telefono, si sente che lui sta parlando e il telefono gli dice come ti posso aiutare.
Ma quindi loro si sono presi gioco dei britannici, e i britannici se la sono bevuta alla grande, e quando è venuto fuori che era tutta una baza?
Ma diciamo che più recentemente, verso la fine del Novecento, alcuni studi hanno dimostrato che non era possibile che si parlasse di ferro, di acciaio, in un periodo in cui questo metallo non esisteva ancora.
Ah, ho capito.
Cioè, alla fine l'unico modo era confutare alcuni dettagli che erano troppo moderni per essere considerati validi.
Ho capito. Ma ascolta, poi com'è andata a finire con il regista? Perché ci hai lasciati lì, che lui voleva convincerti a tutti i costi di cose mirabolanti, e poi?
Ma diciamo che ho rinunciato a partecipare al documentario, che lui invece ha fatto insieme a Balasubramaniam e ad altri specialisti indiani, quindi gli è mancato il contributo dello specialista italiano. Io avevo detto che se proprio avessi dovuto partecipare sarebbe stato facendo lo scienziato cattivo, cioè quello che nega tutto, che smonta le teorie, e lui mi ha detto no, non mi interessa. Ha provato a mandarmi comunque poi una copia del documentario che io ho visto, ma il documentario era come tutti i documentari che escono su quelle trasmissioni in cui si parla di scienza con sempre questo alone di magico, di un po' non detto, di vi svegliamo quei segreti che nessuno vi vuole far sapere. E c'erano alcune cose che erano vere, tipo quando Balasubramaniam parlava della colonna, diceva le cose che abbiamo stabilito lavorando insieme, e altre cose che erano un po' bizzarre, tipo un villaggio dove c'erano delle persone che erano note per vivere più di 200 anni.
Questo è grosso, però
era un villaggio vuoto.
Cioè, quindi dove erano?
Bella domanda.
Questi 200enni.
Era bellissimo, perché c'era questo che andava in giro, in questo villaggio ci sono persone che sono vissute oltre 200 anni, ed era vuoto.
Mamma mia. No, io penso, perché poi i miei figli sono ossessivi su questo argomento, che la donna che è vissuta di più, certificata ovviamente, sia vissuta 126 anni. Quindi per arrivare a 200 ce ne sono parecchi ancora, cioè dovrebbero studiarli davvero. Poi magari in qualche foresta sperduta qualcuno è vissuto di più, però insomma, se le medie sono queste con la sanità occidentale...
Se vogliamo, parlare, se vogliamo parlare di esseri viventi antichi, direi che tra gli esseri, tra i mammiferi, eccetera, ci sono mammiferi e non mammiferi, quindi anche per esempio tra i pesci c'è uno squalo che credo sia intorno ai 300 anni, che ancora adesso va in giro.
Infatti i cattivi sono sempre gli ultimi a morire, no?
No, ma vabbè, le testuggini però, che non sono per niente cattive, vivono molto più a lungo.
Beh, più a lungo di 300 anni?
Alcune possono raggiungere delle età particolarmente rimarchevoli. Adesso io non so dirti, perché non sono uno specialista, però non sono età così impossibili.
Io avevo letto che c'era una medusa invece per tirare acqua.
C'è una medusa!
Che è praticamente immortale, cioè è amortale, nel senso che se poi tu l'ammazzi muore, certo. Però di sue cause, non so come dire, biologiche, lei non muore mai.
È vero,
e
quello che dice è vero.
I cattivi durano di più di solito.
Ma la medusa non mica male a nessuno.
Beh, insomma, non fa neanche bene.
Sì, ma
alcune uccidono, Alcune meduse australiane sono mortali.
Devono pur nutrirsi anche loro. Ci sono delle meduse ci sono meduse che hanno un diametro di 2 metri, quindi mi digeriscono tranquillamente. Ma di fatto questa medusa di cui parli è una medusa che è capace di rigenerare il proprio corpo. Cioè, quando arriva a una certa età, rinnova tutte le cellule e quindi ritorna come se fosse bambina, come se fosse neonata. E questo è il suo potere. Tra i più longevi sono le piante. E credo che ci sia un cespuglio, mi pare in Australia o in Nuova Zelanda, comunque da quelle parti lì, che abbia circa 4.000 anni.
Che noia però. Cioè, un però cespuglio, è pure fermo, non è pure andato da nessuna parte.
Ma è particolarmente esteso, è particolarmente esteso.
Sì, ho capito, però insomma, io non vorrei essere quel cespuglio, sai. Comunque, vabbè, da quello che tu ci hai raccontato, quello che importa non è se qualcosa è magico o no, ma che ci sia appunto una storia interessante da raccontare.
Esatto, esatto, esatto. Infatti la prossima volta vorrei parlarti del linguaggio dei funghi.
Come il linguaggio dei funghi? Cioè, che dialogano tra di loro i funghi?
Sì. C'è anche la guerra dei funghi, non lo sapevi?
No. No.
I funghi dialogano tra di loro, ma anche le piante dialogano tra di loro, soltanto che dei funghi siamo riusciti a stabilire, non so se te lo devo dire adesso, forse lo teniamo per la prossima volta.
No dai, qualcosa dici, facci sgolopare.
Allora, pare che dei funghi la parola più lunga sia composta da 7 sillabe.
Scusa, ma la parola, cioè non avendo la bocca, come fanno a articolarla?
Perché tu pensi soltanto che la parola sia il veicolo della comunicazione. La comunicazione passa attraverso il suono, questo è vero, ma non tutto quello che noi udiamo è l'insieme dei suoni emessi intorno a noi.
Ascolta Paolo, tu sei sicuro di non aver ingerito qualcuno di quei funghi che si trovano ad esempio a Amsterdam prima di fare queste dichiarazioni?
Diciamo che ci sono degli studi molto seri sull'argomento.
Ok.
Poi se chi ha scritto l'articolo a cui mi sto riferendo ha fatto uso dei funghi stessi che parlavano e non so se li sentiva parlare prima o dopo averli ingeriti, io questo non lo so. Di questo non sono informato, però di una cosa sono sicuro: le piante parlano.
Ok, va bene.
E questa però è un'altra storia, e questa sembra di nuovo magia, ma non lo è.
Fantastico. A me è venuta voglia di funghi, a te?
Ma io mi prenderei più un naan, magari un cheese naan, e anche con a fianco un chapati con quelle salsine piccanti alla menta, che è buonissimo.
penso che tu, per me è arabo quello che stai dicendo, ma credo che invece siano dei piatti indiani. Tutt'altro
sono due tipi di pane indiano. Il naan è quello più morbido, e invece il cheese naan lo farciscono anche con del formaggio. Invece il chapati sembra un po' come il pane azimo, però è molto più speziato e viene dato in antipasto, in apertura, con delle salsine che devono essere una sequenza, da meno piccante a più piccante, e con sempre una parte di menta tra le tre salsine. Ce n'è una di menta perché serve nel caso in cui il piccante ti stia ammazzando la bocca, con la menta ti rinfreschi. Quindi c'è sempre un po' un modo per bilanciare. Insomma, questo comunque mi dice che siamo al calo di zuccheri, vero?
Sì, anche se io, a dire il vero, di cucina etnica non me ne intendo molto, perché io quando sono all'estero dopo 3 giorni comincio a piangere, a dire dov'è la pizza, dov'è la pasta, quindi devo farmi una cultura, ma soprattutto voglio mangiare i funghi che parlano, quindi aspetto trepidante la prossima puntata.
Va bene,
e
la
intanto
teniamo.
Mi nutro all'italiana nel frattempo, per quello che posso.
Va bene. Ma mentre io mi faccio invece un chapati e tu ti nutri all'italiana, vogliamo dire ai nostri amici la nostra email?
Certo, allora se volete scriverci anche per smentirci e dire che in realtà gli squali vivono 30 anni e non 300, potete farlo a radio@unige.it mettendo nell'oggetto il nome della nostra trasmissione. Mille cose da dire, noi saremo felicissimi di essere colti in fallo, vero Paolo?
Sempre, non c'è come sbagliare che ci permette di andare avanti.
Esatto, quindi siamo ai saluti.
Esatto, ricordiamo a tutti che siamo su UR Podcast, la voce dell'Università di Genova.
E avete ascoltato Mille cose da dire con Paolo Piccardo
e Milena Contini. Ciao!
Ciao!